prima di dare la parola a Mr. Teodori, Mr. Walter, giusto per curiosità, quanti soldi suoi sta investendo perché il mondo prenda coscienza della realtà degli attentati dell'11 settembre? Se è possibile chiederlo, perché in Italia abbiamo sempre una grossa resistenza a parlare di soldi, ma...
Ma sono informazioni pubbliche, sono 5 milioni di dollari ho speso finora.
5 milioni di dollari ho speso finora.
Però non è solo per esporre ciò che è avvenuto, ma per evitare che avvenga di nuovo. Noi siamo stati attaccati da terroristi e questi terroristi hanno cambiato il volto del mondo. Non erano solo 19 arabi. In precedenza qualcuno diceva abbiamo avuto delle indagini molto esaustive, ma il rapporto della commissione accetta come un fatto la storia dell'amministrazione dei 19 arabi senza porre altri quesiti e senza richiedere prove per suffragare questo. L'edificio numero 7, quello di 47 piani, di fatto è solo menzionato in una nota a piedi pagine. Dice non sappiamo come è crollato. E questo è il rapporto così accurato che dice non so come è crollato l'edificio 7 e non c'era alcuna testimonianza da alcuni dei testimoni al World Trade Center, inclusi i vigili del fuoco che hanno sentito delle esplosioni.
Grazie, Teodori.
Ma qui la questione è molto semplice, se noi ci addentrassimo a discutere tutta questa serie di questioni che sempre sorgono, nulla può essere tutto chiaro, lo ha detto il generale Jean molto bene prima. E noi metteremmo a fronte che cosa? Le elucubrazioni di un signore, Mr. Taylor, Mr. Walter, le elucubrazioni di un signore e di qualcun altro che va dietro a queste questioni e un dibattito pubblico che coinvolge una società aperta. Insomma, è possibile che tutto il sistema politico americano, di tutte le democratici, repubblicani, di ogni tipo, è possibile che tutto il giornalismo americano, è possibile che tutto il sistema giudiziario americano, una società aperta che discute, che contesta qualsiasi cosa e via di seguito, hanno torto, mentre hanno ragione le lucubrazioni del signor Walter o di qualche un altro. Allora, tutto questo è paradossale. Quindi non discutiamo queste cose, il pompiere o altre cose.
No, scusate, perché, date in diffusione la traduzione di Mr. Walter,
perché
sennò non sappiamo cosa dice.
Pardon, non stiamo in una società totalitaria in cui c'è una verità di Stato, stiamo in una società aperta in cui le verità vengono discusse, analizzate e messe a confronto. Ora, non mi risulta che le cose che sono state qui sostenute abbiano avuto un minimo di credito in una società assolutamente variegata.
Cosa diceva Mr. Walter?
Questo è un dato di fatto.
Ho realizzato un sondaggio e ho intervistato i cittadini nello stato di New York e i risultati hanno mostrato che il 66% dei cittadini di New York volevano che le indagini sull'11 settembre fossero riaperte e il 50% pensava che i membri dell'amministrazione ne fossero a corrente in precedenza senza fare niente. E il Times ha rifiutato di pubblicare i risultati di quel sondaggio. Il New York Times ha rifiutato di pubblicarlo. E questo vi dimostra anche il coinvolgimento dei media.
Presuppone ancora che ci sia un complotto anche di tutti i media americani. Qui siamo una pura fantascienza, scusate.
Scusate,
dire che nessuno ha voluto pubblicare e seguire le sue idee.
I media sono controllati da solo tre aziende. I media sono controllati da tre aziende. Rupert Murdoch è il peggiore, poi la Time Warner e la CBS. Quindi ci vogliono solo tre uomini per mettere tutto a tacere.
Lei per essere americano ha una veemenza di argomentazione che è molto italiana, però adesso faccio un attimo di pausa. Blondet, ma prima Teodori diceva, nella storia ciclicamente la teoria del grande complotto, dell'apparato militare industriale informativo spionistico, è una cosa che riciccia fuori, mi scuso per l'espressione un po' diretta, appunto quando in presenza di eventi epocali non si riesce a accettare la verità così com'è. Se vuole, nelle Brigate Rosse, la teoria del grande vecchio, il grande complotto, eccetera, poi alla fine quando catturano i terroristi, questi dicono ma noi abbiamo sempre letto con una grande simpatia e ironia queste ricostruzioni, ma eravamo tutti noi che facevamo quelle cose, punto a capo. Non crede neanche a questa storia lei?
No, non ci credo completamente, nel senso che appunto ci sono stati degli insabbiamenti, dei depistaggi, no? Anche nelle Brigate Rosse. Io purtroppo ho 37 anni che faccio il giornalista, ho vissuto quella stagione da giornalista e mi ricordo i depistaggi, me li ricordo. non apriamo quel altro argomento che ci potrebbe molto lontano.
Grazie, Mr. Walter, torno da lei alla fine.
Mi scusi, volevo solo ricordare, visto che il generale Jean è un generale, quindi dovrebbe sapere qualcosa. Io mi domando, appunto per questo l'idea di una commissione d'inchiesta, non lo so, però se fosse così facile, dopo essere andato in una scuola di volo per dilettanti, per i voli della domenica a Venice in Florida, dove si impara semmai a guidare un Cessna, cioè un aereo da turismo, se poi si può passare a un Boeing 757, dove, cioè il guidatore, il pilota che ha imparato il Cessna, se entra nella cabina di pilotaggio di un 757, non conosce il 95% degli strumenti di bordo. Allora, se fosse così facile, visto che i piloti dell'Alitalia, quando passano dal Boeing 737 all'Airbus, e sono già piloti che spesso hanno fatto la caccia prima, piloti da caccia, diventati piloti civili, esperti di Boeing 737, passano all'Airbus, fanno un corso di 6 mesi. Allora, come si fa a pensare che 4 arabi che la sera prima si erano ubriacati, avevano speso $200 in ballerine topless, avevano pagato con la carta di credito, avevano dimenticato un Corano nel night.
E quindi chi avrebbe pilotato questi aerei?
Non lo so,
no, ma chi avrebbe pilotato questi aerei?
Lei mi vuol far dire una teoria, visto che la domanda la fa il generale Jean, prego.
Chi l'ha pilotato? È del tutto possibile se hanno fatto un simulatore. Seconda questione, quello che lei dice è smentito, c'è una contraddizione che ho notato sulla questione dell'antrace, no? C'è Wolfowitz che afferma a caldo l'antrace sicuramente viene dall'Iraq, poi c'è una commissione che accerta che l'antrace invece viene fatto negli Stati Uniti. Questa commissione ha detto la verità o no? O è anche un complotto? Ma, insomma, a mio avviso, se lei ammette che la commissione abbia detto che l'antrace viene costruito negli Stati Uniti, hanno trovato il genere, è chiaro che le inchieste sono state fatte seriamente.
No, l'inchiesta sull'antrace, mi scusi, è stata fatta da giornalisti, perché nei primi giorni, poi c'è stata una... Io ero là, ero là.
Sì, ma torno a... No, se tutto l'informazione è complice, connivente, non lo so, passiva nei confronti dell'amministrazione,
ma i primi giorni, anche dalla Fox News...
No, ma io sto facendo obiezioni sul piano logico, non lo so come sono andate le cose.
I primi giorni la Fox News che poi diventa...
Io non dico che tutto il governo degli Stati Uniti è d'accordo, solo poche persone, gran parte delle persone del governo degli Stati Uniti sono patrioti, che sono contrari a questo tipo di azioni, però ci sono alcune persone in posizione chiave invece. Ancora una volta, la commissione sull'11 settembre non ha neanche affrontato questo fatto, non li hanno attaccati, da nessuna parte nel rapporto si parla anche delle informazioni relativamente ai dirottatori, ci sono sotto 7 che sono vivi e vegeti, sanno benissimo, non sono menzionati nel rapporto, e come lo dice Harper's Magazine, si dà una mano di bianco in pratica l'amministrazione, un'imbiancata, la stampa non lo sottolinea, di nuovo sostengono i fatti come sono stati riportati. Noi vogliamo una vera indagine, vogliamo una commissione di indagine internazionale per le vittime sono quelle che volevano obbligare Bush a fare questo, hanno firmato una petizione per avere una commissione di indagine.
Queste teorie, questi ragionamenti che vengono fatti sull'11 settembre, in qualche modo poi trovano un sostegno a distanza di tempo sul fatto che per l'appunto c'è stato il conflitto in Iraq. Prima io gli ho chiesto, la domanda non era peregrina, chi erano dei 19, quanti erano iracheni, 16 erano sauditi.
15.
15 erano sauditi. Allora, sul piano logico, perché io rimango non ho strumenti per dire qual è la verità, magari, ma rimango sul piano della logica, ci sono 15 attentatori sauditi.
Sì.
Allora, ragionamento, lo applico all'Italia così ci capiamo meglio, Anna, mi segua. Se ci fossero state due torri gemelle in una spianata verso l'aeroporto di Fiumicino, così sappiamo che non ci sono e Dio non voglia, non succederà mai, ma quelle torri gemelle italiane fossero state abbattute da due aerei al cui interno c'erano 19 terroristi, di cui 15 finlandesi, dopodiché il governo italiano non fa guerra alla Finlandia, fa guerra al Portogallo, sul piano meramente logico bisognerebbe spiegare qual è il passaggio, perché la prima reazione è sono finlandesi e la Finlandia che ci attacca, no, sono finlandesi ma bisogna attaccare il Portogallo. Io dico solo sul piano logico, perché questo tipo di ragionamento è quello che poi, come dire, dà benzina a Blondet, a Mr. Walter, non solo a Blondetti, ad altre persone che sostengono per l'appunto la teoria del complotto. Prego, Alex.
No, la differenza risiede nel fatto che i 19, al di là della loro nazionalità di origine, perché giustamente Blondet ricorda Mohammad Atta che era un egiziano e insieme ad altri arabi che risiedevano ad Amburgo e studiavano ad Amburgo e hanno rappresentato il gruppo dirigente del comando dei 19 di rotatori kamikaze, facevano parte di Al-Qaeda, di un'organizzazione terroristica che si è privatizzata e globalizzata e quindi ha una sua identità specifica che va al di là delle nazionalità di origine. Oggi in Iraq la gran parte dei kamikaze che si fanno esplodere in Iraq sono sauditi, la gran parte dei terroristi arrestati in Iraq sono sauditi, eppure ci troviamo in un teatro di guerra iracheno, scusate. Quindi noi dobbiamo contestualizzare e comprendere come il terrorismo che ha colpito al cuore l'America sia un terrorismo globalizzato e privatizzato. E quindi il riferimento...
In cui lei dice il passaporto non ha più importanza, serve il marchio di fabbrica.
Tanto è vero che poi si è colpito l'Afghanistan, perché Bin Laden stava in Afghanistan e quando si è accertato... secondo me con fondamento il legame tra Bin Laden e l'Iraq, si è ritenuto di dover colpire l'Iraq, perché la logica americana era quella di perseguire non soltanto gli autori materiali del terrorismo, ma anche gli stati canaglia che alimentano questo terrorismo.
Blondet, arrivo da lei, generale.
Ancora una volta. Io non dico che so tutto, posso fare delle ipotesi che sarebbero subito, diciamo, impallinate come ipotesi complottiste. Io dico che ci sono dei punti incerti, non so fino a che punto voi siate veramente informati su cose tipo la stessa commissione congiunta del Senato, no? Ha stabilito, ha appurato che quel giorno, l'11 settembre, erano state previste 5 o forse più esercitazioni aeree, alcune delle quali simulavano addirittura un attacco di quel genere.
Un attacco a che cosa?
Un attacco a delle,
alle torri gemelle o a degli obiettivi civili,
o degli obiettivi civili con degli aerei, quindi non era così assolutamente
e poi non hanno mai pensato agli aerei civili in realtà.
Ho capito.
Quindi lei dice che c'erano delle manovre militari che simulavano la possibilità di un attacco e nonostante questo,
no, quel giorno l'effetto può essere stato quello di una grande confusione sugli schermi radar dei controllori di volo.
Ah, cioè che si sono sbagliati durante le manovre, gli stessi americani avrebbero colpito
c'erano 28 blips, 28 aerei, fino a 28 aerei dirottati, e quando agli controllori di
volo nella simulazione.
No, non si sapeva quale fosse o no la simulazione. Quando la prima notizia è arrivata ai controlli di volo, loro hanno detto sì, è vero, dice 4 aerei dirottati, ma quali 4? Lo sappiamo, ci sono delle esercitazioni in corso, c'è una simulazione sui computer. Quindi questo ha creato confusione. La FEMA, che è la protezione civile americana, aveva anche lei un'esercitazione e i materiali, lei per quel giorno, i suoi materiali furono portati, per cui la FEMA era già lì, no? Nella mezzanotte tra il 10 e l'11 settembre, camion, medici, materiale sanitario, erano già su un molo che sta a 500 metri da Wall Street e a 500 metri dalle Torri Gemelle. Ora, il fatto, sì, per carità, può essere tutto così casuale, queste straordinarie coincidenze, no? L'antrace...
L'antrace, l'esercitazione, però sono inquietanti.
Un'ultima cosa stabilita anche dalla Commissione. Quando i controllori di volo, quello stesso pomeriggio dell'11 settembre, vengono radunati e sono esausti perché hanno visto sui loro schermi il disastro, vengono radunati dal direttore della torre di controllo che gli dice, sentite, non andate a casa, facciamo un brainstorming, cioè ricordiamoci a caldo le cose come sono avvenute dal nostro punto di vista, perché ritenevano di essere interrogati dall'autorità giudiziaria, cosa che non è mai stata fatta.
Non è mai stata fatta.
Allora, no, scusa, sì. Quando poi lui ha registrato questa trasmissione, questa loro conversazione,
questa loro riunione,
e ha detto che quando è arrivato l'uomo della Federal Aviation Administration, cioè l'ente come l'ENAS, sì, che fa le cose, ha voluto il nastro, lo ha strappato, lo ha tagliato a pezzi.
Davanti
a testimoni, è stato detto.
Scusa, Blonè, un genio. Non è che la prende, la porta via e dice che gliel'hanno rubata, la taglia davanti ai testimoni. No, se siamo logico, dico, cioè,
è stato detto.
Non so la scusate.
Prego. Chiarissimo.
Per carità, sei testimoniato. Jean?
Mi sembra talmente.
Ma lo sapete o no questo? Prego? Perché è scritto nei.
No, quello lì del taglio.
Il senatore McCain gli ha chiesto il nome, dice, di questo personaggio che ha fatto questa cosa. E loro gli hanno detto il nome, gliel'hanno negato al senatore McCain, è vero?
Grazie.
Beh, senta una cosa, lei pensa che uno che faccia parte di un complotto deve sequestrare un nastro, casomai sostituirlo con un altro, vada a tagliarlo davanti agli occhi di tutti quanti?
Ecco, allora.
Poi, prima cosa, seconda questione, il sistema giudiziario americano prevede delle compensazioni molto molto forti per vittime e così via. I parenti delle vittime, come mai alcuni hanno fatto dei processi, ma la massa dei processi sono bloccati lì? Cioè, nel senso così che sono state fatte tutte le inchieste, tutte le indagini. Mi sembra, in una società come quella americana, in cui l'Iran Contra Gate viene scoperto, come si fa a immaginare che uno sia così pazzo?
Aggiungerei in cui due giornalisti mandano a casa un presidente, in un paese come il nostro, dove di solito sono i presidenti che mandano a casa i giornalisti.
Nessuno però vuole affrontare i fatti di cui ho parlato. Continuate a parlare di un complotto. No, io secondo voi siete fissati delle coincidenze. Dite, ma questa è una coincidenza, questa è un'altra. È impossibile. Affrontate i fatti di cui ho parlato. L'acciaio che crolla alla stessa velocità attraverso il cemento armato come l'acciaio che cade attraverso l'aria. Il buco piccolo nel pentagono. Voi non avete parlato di questi fatti perché non avete risposte. Se aveste una risposta me l'avreste data. Continuate a dire, ma tutti sanno, davanti agli occhi di tutti, mi dispiace, no? Anche in Vietnam ci sono state delle omissioni, anche la guerra ispano-americana è stata di fatto causata da false esplosioni nel porto di Cuba. Questo è un complotto e non dimenticate Pearl Harbor, non era un complotto attivo, ma un complotto dovuto alle omissioni. Roosevelt sapeva che sarebbe accaduto e l'ha lasciato accadere, Churchill ha lasciato che Coventry accadesse, i leader dei nostri paesi hanno ucciso milioni di persone per uno scopo o per un altro. Quindi affermare che tutte le teorie di complotti sono sbagliate è un errore storico, no? Mi attaccate dal punto di vista psicologico senza affrontare i fatti. Questa è demagogia.
Quello che noi diciamo in Italia, nell'Occidente, a proposito dell'occhio di favore con il quale guardiamo la società americana, la società americana nel bene e nel male ha sempre la capacità di guardarsi dentro. È successo ad esempio all'epoca della guerra del Vietnam, ricordo perché ne abbiamo parlato incidentalmente in questo studio, che quando ci fu il massacro fatto dagli americani a My Lai, in Vietnam, dove furono ammazzate 400 persone, non ci fu nessuna reticenza ad affrontare il problema in piena guerra di Vietnam, cosa che avrebbe indotto nell'opinione pubblica un giudizio.
Inizialmente Colin Powell ha nascosto anche questo.
Colin Powell ha nascosto My Lai?
Ha cercato di nascondere.
Sì, era lui. Colin Powell mente per il governo americano da decenni.
Ma è stato c'è stato un processo poi. Quindi la capacità degli Stati Uniti di, come dire,
Colin Powell non è stato messo sotto processo. Non le persone che hanno omesso.
Avrebbero messo a tacere anche lo scandalo di My Lai, questo che voglio chiederle. E invece non è successo, come non è successo nel Watergate. Ci hanno provato ma non ce l'hanno fatta.
Ci hanno provato a nasconderlo. L'hanno scoperto comunque. Hanno cercato di nascondere Pearl Harbor, ma alla fine poi vengono scoperti.
Grazie, mi pare che tutti i casi di cui abbiamo parlato della recente storia americana dimostrino esattamente il contrario di quello che
della fantascienza
che sta facendo qui, perché sono tutti casi nei quali il governo o gruppi del governo hanno fatto qualcosa diciamo di non commendevole e che poi è venuto fuori o attraverso la stampa o attraverso la stessa amministrazione o attraverso il sistema giudiziario. Io credo che si faccia male a discutere delle cose di cui stiamo discutendo, perché qui di fatto, al di là dei dettagli, e se ne possono mettere insieme moltissimi, si afferma una cosa molto semplice, che alla testa della più grande democrazia del mondo c'è un gruppo di criminali. Questo è quello che si afferma, questo è quello che si afferma qui. Non giriamo intorno all'antrace o alle omissioni e via di seguito. Qui si dice che c'è un gruppo di criminali il quale tiene in pugno la più grande democrazia del mondo. Io credo che questa spazzatura non bisogna discuterla. Non bisogna discuterla, perché è molto grave soltanto far lontanamente pensare che la più grande democrazia del mondo abbia la sua
è gravissimo,
perché non discutiamo dei dettagli, discutiamo di una cosa gravissima.
Si ipotizza che questo gruppo di criminali alla guida della superpotenza mondiale sarebbe colluso e sarebbe il padrino dei terroristi che oggi, dopo aver insanguinato l'America, la Spagna, stanno commettendo atrocità in tutti i paesi arabi e musulmani.
Grazie. Blondè, una battuta in conclusione, perché siamo già fuori.
Erano amici di famiglia, capisci? Bush e Bin Laden, non si può negare questo fatto. Quindi, però dice si fa male a discutere, ecco, cioè tacere, imporre
la responsabilità soggettiva.
Questo è anche il meccanismo che viene usato contro i giornalisti americani.
Prego, generale Gian.
Sì, a mio avviso la questione dei legami famiglia Bush e famiglia Bin Laden. Sarcibej e il ministro degli esteri della Bosnia-Herzegovina era colui che curava gli affari della famiglia Bin Laden negli Stati Uniti. Però una cosa è la famiglia Bin Laden, un'altra cosa del tutto differente Bin Laden
è Osama Bin Laden.
No, cioè, Osama Bin Laden è un collaboratore delle potenze americane nella guerra contro i russi in Afghanistan.
Ma vabbè, quello lì è il...
l'armata rossa, è stata una potremmo andare a discutere per ore. Mi fa solo piacere una cosa, Mr. Walter, piacere di averla avuta con noi. Converrà che siamo più democratici in Italia dal punto di vista informativo che negli Stati Uniti?
Fino adesso sì, mi sembra di sì, meglio che negli Stati Uniti. E sono d'accordo con il generale, parlare dei rapporti di Bin Laden con Bush secondo me non ha senso. Sì.
Bene, perfetto, grazie molto, grazie Mr. Walter, si è seduto, grazie Teodori, grazie Magdi Allan, grazie Blondè, grazie al generale Gian. Pubblicità.